Buonasera, buonasera, sono le 20:30 in punto, spaccate al millesimo del secondo, del super millesimo del super secondo, direi questa è Minima Astrologica, la trasmissione più bella di tutta la sfera intermediale celeste e anche sovraceleste, la trasmissione ascoltata anche su Giove, su Aldebaran e direi soprattutto in bilico sugli anelli di Saturno. E quindi Minima Astrologica, come giovedì sera, come ogni giovedì sera, è qui a farvi compagnia, perché voi togliete l'audio a tutte le trasmissioni televisive e certamente tutti quelli che stanno guidando adesso sulla Paolese la stanno ascoltando, anche lei signore che sta guidando nei pressi di Melegnano sta ascoltando in questo momento, quindi molti sono alla guida, e questa è Minima Astrologica, una trasmissione di bieca astrologia, astrologia bieca, cioè astrologia del carattere bieco, e in particolare questa sera come ospite abbiamo un sagittario, un signore del sagittario che è il signor Vito Benpensante. Buonasera Vito.
Buonasera a tutti.
Ciao Vito. Allora, perché c'è Vito qui con noi? C'è Vito qui con noi perché lui ama l'astrologia, questa materia bistrattata, maltrattata, direi misconosciuta, che purtroppo in Italia è nelle mani di Fix Fox Fax, perché si sente solo lui e quindi la gente non sa cos'è questa disciplina meravigliosa che nel Rinascimento faceva sbiellare dal piacere Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Dante Alighieri, Pico della Mirandola, Vito. Ma lei, che è del Sagittario, quindi segno grandioso del grandissimo Spinoza, perché ama l'astrologia?
Ma io sono sempre stato affascinato dall'astrologia. Quando la si studia seriamente ti dà molte soddisfazioni. È una disciplina simbolica che ti fa entrare in sintonia col tempo, con il cosmo, con l'universo.
Bellissimo. E in particolare lei, caro Benpensante, ha studiato con il grandissimo Giuseppe Bezza, vero?
Esatto.
Io me lo ricordo perché io e Vito ci conosciamo dal 1900, mi sembra, 90 e rotti.
98, 99.
Sì, anche prima. E ci siamo conosciuti al congresso di Nuria in sui Pirenei, in Spagna, che c'erano tutte le scuole spagnole.
Esatto.
Ti ricordi?
Sì,
c'erano
sì.
I baschi contro i catalani, i catalani contro i castigliani contro i galiziani, cioè ogni regione aveva la sua scuola astrologica, bellissimo. E poi eravamo in un posto anche meraviglioso.
Sì, Val di Nuria è fantastica.
Sì, e lui è stato allievo del grandissimo professor Giuseppe Bezza, autore di un libro fantastico che è L'Arcana Mundi in due volumi, pubblicato dalla Mondadori, che ci parla un po' delle origini del pensare astrologico nell'antichità, dai tempi di Tolomeo, via via attraverso il Medioevo, con tantissimi scritti di autori anche poco conosciuti.
Sì, sì, Giuseppe era uno studioso, un intellettuale veramente nel puro senso del termine, insomma.
Ricordiamo che ha insegnato alla Sorbona, sì. Quindi il professor Bezza ha insegnato alla Sorbona, mica noccioline, mica come Pesatori che ecco che Morigi lo schiaffa sempre fuori dall'Ateneo. Guai se l'astrologia dovesse entrare negli Atenei, che scandalo, che prurito di cosiddetti coglioni, come direbbe il grande Guy de Maupassant. E quindi Vito, lei ama l'astrologia,
esatto.
Tu ami l'astrologia, bravo. E quindi oltre a questo la usi anche? Fai uso e abuso, spacci astrologia.
No, io la uso per conoscere me stesso essenzialmente.
E ti serve?
Sì, sì, c'è chi va in analisi e chi si mette a studiare le stelle.
Bellissimo, il Sagittario è sempre... Oh, chissà se c'è Ari stasera, Ari, Hare Krishna. Caro Vito, dimmi una parola in tedesco.
Fifil ur istess.
No, istess è milanese.
Istess.
No. Wie viel Uhr ist es?
Ist es.
Ist es?
Che ore sono?
Ripetilo.
Wie viel Uhr ist es?
Adesso senti come si pronuncia bene, senti Ari.
Wie viel Uhr ist es?
Senti questo tono, questo gioco di erghe leggermente arrotondata che si infila nella S leggermente sibilante, e questo genera un effetto magico che noi italioti, di fronte a questo sentire, noi abbiamo subito degli impulsi, direi quasi sentimentali, diciamo così.
Had white horses and ladies by the scores, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was.
Emerson, Lake and Palmer. Sono circa le 8:30, 8:40, 8:45, 8:38, 8:37, 8:22, più o meno siamo lì. È la sera, ascolta, si fa sera, si è già arrivata, si è già, come dire, evidenziata la sera da un pezzo, quindi ascolta, si fa sera, la sera che si è già calata come un tendone sui nostri cervelli, e quindi ascolta, si fa sera con Emerson, Lake and Palmer, soprattutto con Minima Astrologica, in compagnia di Vito Benpensante, Sagittario, e Marco Pesatori, esperto lui di astrologia, e Marco Pesatori, e questo era Lucky Man, quindi te c'hai tutto, c'hai l'automobilona, c'hai le belle scarpe, le scarpe di camoscio, c'hai anche il gilerino, sei bello, sei biondo, sei bruno, sei che, e sei un ragazzo fortunato. Ma quante, e lei, caro Vito del Sagittario, che è studioso di astrologia col professor Bezza, che già insegnò alla Sorbona, ma lei, caro Vito, si ritiene o no un ragazzo fortunato?
Beh, come Sagittario, il signore del Sagittario è Giove, quindi il mio nickname è Monsieur le Jupiter.
Oh, quindi vuol dire che sì, diciamo il gioviale, sì, lo dice la parola stessa, è gioviale.
Esatto.
Quindi te ti ritieni fortunato,
sì,
se comunque viaggia bene, Vito viaggia bene, e quindi anche noi viaggiamo molto bene con voi. E invece io mando un pensierino a quest'ora della notte, mentre voi state attraversando con la vostra macchinina che fende la nebbia, ormai quasi, no, ormai già novembrina, state fendendo la nebbia della Paulese, dell'Odigiano, della Brianza, su, fino alla Val Camonica, dove attraversano sempre, atterrano e planano gli UFO. Voi che siete sulla vostra macchinina, sappiate che il grande, grandissimo Greg Lake è stato uno dei formidabili, più formidabili bassisti, e anche Robert Palmer, e quindi, e questo ricordo di un trio che è stato fantastico ci fa godere. Oh, caro Vito, lo sai che io giocavo nella San Benedettese? Giocavo nella San Benedettese, che c'ha la maglia?
I don't know.
No, rossa e blu, metà rossa e metà blu, metà blu e metà rossa.
Io sono l'italiano
medio.
L'unico italiano che non ama il calcio, quindi.
Bravo, sono... che sport ami?
Ma
niente,
seguo
niente,
la MotoGP, ma
non ti frega niente il calcio.
Sport,
ecco, io invece giocavo nella San Benedettese, dove fui prelevato dalla San Benedettese e acquistato da Radio Popolare, ecco perché sono qui, però ho una condizione, che io facessi due cose a ogni trasmissione, la lezione e l'oroscopo. Quindi la lezione di cui faccio la lezione di oggi riprende quella dell'altra volta, il titolo è La quadratura Luna-Venere, cioè il rapporto negativo tra Luna e Venere. Fammi una piccola introduzione, poi io vado avanti.
Introduzione?
Sì, sul rapporto negativo tra Luna e Venere.
Ma nel senso, è difficile, sono due pianeti femminili,
ecco.
L'emotività è la Luna e Venere invece è il piacere, l'amore.
Quindi quando sono in contrasto in un tema individuale...
In un uomo e in una donna hanno delle connotazioni diverse, ma comunque diciamo manifestano un conflitto.
Un conflitto. Nella donna la quadratura Luna-Venere in un tema femminile genera un po' di insicurezza nella propria femminilità, per cui alcune donne hanno bisogno di compensare questa insicurezza con qualcos'altro, magari fanno le cantanti, magari si truccano molto, insomma, oppure devono sottolineare, c'è una certa incertezza che poi dipende, simbologia della Luna madre, da un rapporto un po' complicato della figura materna o con la figura materna. Invece in un uomo la quadratura o l'opposizione tra Luna e Venere, supponete uno c'ha la Luna nel Toro e la Venere nello Scorpione, proprio lì opposta, genera a volte questa problematica col femminile, insomma non riescono a stare insieme a una donna tranquilli. Ecco, ti è mai capitato di vedere dei temi così? Temi individuali. Non è che ce n'è anche te per caso,
no,
la conflittualità Luna-Venere.
No, la mia Luna e la mia Venere.
Sono belli?
Ma sì, una bella Luna in Acquario.
Infatti, vi dico subito.
Venere in Scorpione, va bene, dai.
Luna in Acquario e
Venere in Scorpione.
Quindi a te piacciono donne un po' difficili, cioè donne rivoluzionarie, ribelli, sfuggenti.
Sono attratto dalle donne problematiche. Diciamo.
Problematiche, bello. Cioè quelle che ti costituiscono un enigma, una sospensione, un punto di domanda.
Sì, quelle che non m'annoiano sicuramente.
Ecco, questa è Luna-Venere, sentite. Quindi, care ascoltatrici, tenetevi alla larga da Vito Benpensante del Sagittario, perché lui vuole la donna problematica, perché da Sagittario poi sei buono, te le vuoi aiutare, le vuoi rimettere in sesto, oppure perché ti fa soffrire?
No, cioè vabbè, il Sagittario, il mio sole sagittariano, diciamo è generoso, insomma, fondamentalmente. Ah. Però c'è anche questo senso proprio di, appunto, di salvarle, insomma, di portarle sulla retta.
Pensa
via,
te, quindi
di aiutarle.
Sì, ecco, lui viene attratto.
Altruismo,
da
puro.
Chitarriste, rocchettare, donne punk che salgono sul palco, che spaccano in quattro la chitarra, cioè che poi vanno dallo psicanalista e ribaltano il tavolo. Ecco, per loro arriva Vito, che dice la parola stessa del suo cognome, ben pensante, cioè lui pensa sempre positivo, come tutti i sagittari, e si mette a disposizione per aiutarle, salvarle, in qualche modo poi anche cucinarle, poi
beh, insomma, cosa,
cucinarle nel senso contro, che c'è una, Vito ha anche un lato un po', sì, un po', come dire, cannibalico, quindi un po'.
Sì, di solito mi nutro del femminile.
Ecco, si nutre del femminile, esatto. E quindi, insomma, questa era un'introduzione alla quadratura Luna-Venere, ma questa astrologia deterministica, diciamo, dobbiamo crederci, caro Vito, a queste cose deterministiche, oppure queste ci servono poi in realtà per cambiare il DNA astrologico?
Ma io non ne faccio un uso deterministico, sono energie, sono potenzialità, poi alla fine bisogna entrare un pochettino nel dettaglio, ma tutto si può cambiare, tutto non è scritto sulla pietra, insomma.
Nulla è scritto sulla pietra, anche quello che vi sembra di pietra in realtà potrebbe essere di una materiale simile al rock and roll.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. A-N, Maine. Make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man, spell M A N, man. Down the Kansas Zoo, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man.
Voilà, 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 Bob Diddley, mica noccioline, sono all'incirca, ci avviciniamo alle 9 di sera, voi siete a Radio Popolare, questa è Minima Astrologica, oppure questa è Minima Astrologica e voi siete su Radio Popolare, e quindi non girate la monopolina, non andate su Radio 24, non andate su Radio Radicale che in questo momento sta trasmettendo diciamo una autoconfessione della Emma Bonino, cioè la Emma Bonino ha confessato che quando aveva 16 anni, insomma non so dove è andata, faceva l'asse di equilibrio nella ginnastica artistica, ma questo non ci interessa in questo momento. Non andate su Radio 2, Radio 2 per carità, perché oltretutto mi hanno sbattuto fuori perché ero ingovernabile, sì, la mia trasmissione andava benissimo, ma ho avuto l'editto bulgaro da Rai 2, l'editto bulgaro, perché non capivano da che parte stavo, cioè ero incontrollabile, mi hanno cacciato fuori. E siamo a Minima Astrologica in compagnia di Ari, mi dici una parolina in tedesco, perché quando non la trovo più, beh, basta che tu dici una parola in tedesco e lei salta fuori.
Wie geht's?
Wie geht's?
Corregge sempre.
Lei ti corregge sempre, anche a, non ti dico a me.
Es geht gut.
Ecco.
Come va bene.
Ecco, così va bene, perché hai detto wie geht's.
Wie geht's.
Wie geht's.
La E lunga.
Sì, c'è
un H.
Sì.
Per quello.
Vighez, devi lasciarti andare. Perché il tedesco, te lo insegna Ariari, non è duro, è dolce. Cioè, sconfermi?
Goethe.
Sì, ma Goethe, ma... Goethe.
Goethe.
Goethe, ma...
Wolfgang.
Goethe, esatto, sì, Goethe. Ma...
No, Goethe.
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 Goethe, nel senso di Goethe. Goethe, c'aveva le ghette e andava sul gate 24 quando partiva e gittava. Quindi... Get off. Allora, quindi dove erano rimasti? Vighez. Cosa vuol dire?
Vighez.
Cosa vuol dire Vighez?
Come va?
Così, semplice, Vighez. Ok. E quindi, capito, questa è Minima Astrologica, una trasmissione praticamente schifosa, direi banale, inascoltabile, una trasmissione inascoltabile, l'ascolta quel signore lì che sta andando sulla Paulese e poi quell'altro che è adesso ha deviato verso Lodi, poi c'è un altro, guarda lì a destra che sta andando tra Desio e Melzo e poi c'è un altro lì verso Canzo. Abbiamo 4 ascoltatori, però noi viaggiamo lo stesso e qui siamo in questo disco volante dove Vito, il nostro diciamo amico che ci fa compagnia, amante del pensiero delle stelle astrologico, conosci il caso Amicizia?
No.
Ecco, allora non ti dico, non lo dico neanche cos'è. E quindi è il chi conosce il caso Amicizia, però può scrivermi anche 2 righe. E quindi cosa vogliamo dire? Che io giocavo nella San Benedettese, per contratto devo fare la lezione perché mi ha acquistato Radio Popolari, la lezione l'ho fatta, che è quella lezione cioè assolutamente demenziale che abbiamo fatto prima con la tua complicità. Ma cosa volevo dire, caro Vito? Ma tu quindi fai uso ogni tanto di astrologia? Non spacci, ma uso di astrologia lo fai? Uso personale, intendo.
Sì, io come ho detto prima, mi piace guardare, osservare i movimenti dei pianeti, i transiti, fare delle previsioni. Lo faccio principalmente su me stesso.
E ti funziona?
Ho trovato sì, sicuramente dei riscontri, sì.
E ti è utile?
Conoscersi è utile sempre.
Perfetto, quindi... bellissima risposta, saggia, direi sagittariana, Vito un positivo, quindi in genere diciamo le persone con dei forti valori sagittariani sono persone positive, energetiche, vigorose, che vitale. Però io, come dicevo, in questo momento, in questa serata, direi così, direi per innamorati, perché quando cala giù la nebbia, in certe zone c'è la nebbia, è un tempo ideale per gli innamorati, cioè è bello darsi bacini nella nebbia, avvolti nella nebbia, come un involucro che ci riempie di malinconia, però anche invita un po' a stare vicini, a scaldarci. Io per contratto devo fare l'oroscopo, quindi adesso spariamo i primi 6 segni. Ariete, dimmi una parola.
Passione.
Voi siete la passione, ma questa settimana avete Marte contro e quindi siete un po' meno appassionati. Direi che sembrate di profilo anche un po' appassiti. Toro.
Gelosia.
Voi siete talmente viscerali in amore che poi vi prende l'attacco di gelosia. Fate respirare il vostro amore. Giove in opposizione, dovete fare respirare il vostro amore. Proseguiamo con questa astrologia direi socialdemocratica e direi molto riformista, non marxista, ortodossa. Gemelli.
Scrittura.
Gemelli, il vostro amore vi chiede un favore. Ti posso scrivere sulla pancia con il pennino intriso nell'inchiostro rosso che ti amo? E voi ditegli di sì, cosa dovete fare? Imparate un po' di passività, lasciatevi scrivere quello che vuole il vostro amore sulla pancia. Cancro.
Umidità.
Quando vi si guarda negli occhi, subito si coglie l'essenza dell'umidità, cioè voi vi squagliate, perdete il confine, vi emozionate, voi fate palpitare gli occhi, il cuore e gli occhi vi si inumidiscono e quindi quando vi si bacia ci si immerge tutti quanti, ma in quanti siamo qui a baciarvi? Nell'umidità. Leone.
Regina.
Voi siete comunque il re e la regina, sempre avete ragione voi, re e regine democratici, re e regine che fate votare tutto il Parlamento, re e regine illuminati, ma rimanete re e regine, ricordatevelo sempre, nessuno vi può contraddire o entrare in tensione dialettica, perché la regola è molto semplice, avete sempre ragione voi. Vergine?
dettaglio.
Oh, quanto vi piace il dettaglio. Il vostro amore lo guardate tutto, dall'alto in basso. Vi piace vedere che così composto, così elegante, così misurato, però la cosa che veramente vi fa impazzire, che non capite più niente, è un dettaglio. È un dettaglio, una cosa marginale, una cosa che sfugge. Perché per voi nel dettaglio c'è l'intiero, come direbbe Hegel, c'è proprio il tutto. Ben circondato nella sua indeterminazione.
When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh, joyfully. Watching me.
Voilà, Minima Astrologica e Radio Popolare 107.6, sia che andate avanti, sia che andate indietro, sia che andate in alto, sia che andate in basso, questa è Minima Astrologica. Comunque Minima Astrologica, sia che lei vi abbia lasciato, sia che l'amore vi abbia salutato, questa è Minima Astrologica. Sia che siate ricchi, sia che siate poveri, sia che state dritti, sia che state storti. E siamo in compagnia di Vito Benpensante, perché questa, essendo una trasmissione astrologica per contratto, astrologia direi engelsiana, ma anche astrologia direi alla Fourier. Fourier ha scritto il bellissimo libro di Fourier sul falansterio, il falansterio, cioè la vivere nella comune, nell'Ottocento, tutti in comune nel falansterio. Tu ci vivesti, caro Vito?
Io sì, io su queste cose ci vado a nozze.
Ci vai a nozze, anche sì, ecco, la comune legata a un simbolo che è il simbolo acquariano, no? E come diceva una mia...
Gemeinschaft.
Voilà. Perché lei ti compare così, cioè non è che te dici adesso mi preparo perché arriva.
No, non ti avvisa, arriva.
Non ti avvisa, sì, mi metto a posto un po' la camicia, mi aggiusto la riga, no, lei ti appare all'improvviso, rimani scioccato, rimani come bloccato con un leggero delirio tremens e poi tu pensi nella tua mente a cosa ha detto, cosa avrà detto.
Gemeinschaft.
Gemeinschaft, vale a dire... Beh, Gemeinschaft è un termine filosofico, ragazzi, se non sappiamo Gemeinschaft...
Gemeinschaft, du hast das gesagt.
Io dovrei saperlo bene, du vuol dire tu, e Gemeinschaft la dovresti sapere.
Hast das gesagt.
Hast das, è questo il parlare.
L'hai detto adesso.
L'hai detto adesso.
Cosa hai detto adesso?
Ho detto adesso che proprio... che
falansterio e?
E Fourier, che vuol dire la comune, il vivere...
Gemeinschaft.
Gemeinschaft, è vivere in comune. Vivere in comune vuol dire che quello che è tuo, caro Vito, è mio, quello che è mio è tuo, e qui in questo disco volante, il disco volante è di tutti, si può entrare e si può uscire. Quindi l'importante è che state bene, perché il disco volante funziona per entanglement, quindi è la mente che lo fa volare, non c'è propulsione, non c'è la benza, non c'è l'energia nucleare, non c'è, è la mente, c'è l'elettromagnetismo dell'amore assoluto, direi cosmico, das
cosmische,
ecco, il cosmico,
di cosmische Liebe,
l'amore cosmico, belli, l'amore
Liebe cosmico. È femminile
Liebe, l'amorevole, l'amorevolità dell'amore, l'amore è cosmica. L'amore è cosmica, e quindi in questa femminilità direi demenziale, quelli erano i super tramp, che voleva dire super trampoliere, immagino, ecco, caro Vito, ho perso il filo, me lo aggiusti per piacere?
Oroscope.
Ah, andiamo sì, avanti nell'oroscopo.
Siamo al segno dello scorpione.
Sì, no, della bilancia.
Ah, bilancia.
Te scusami, ma scusami di questo oroscopo, ma purtroppo io devo farlo. Devo farlo per contratto. Perché se dalla San Benetese mi avesse conquistato il fanfulla che gioca nella città di... vedi.
Lodi.
Guarda, vedi, lei sa tutto, la Vergine sa tutto, perché Ari sa tutto, e Virginia sa tutto. Il fanfulla di Lodi c'ha la maglia bianco e nera, non come il Lecco c'ha la maglia blu e celeste, e nemmeno come la Pro Patria, detta la squadra dei Tigrotti, che la maglia strisce orizzontali bianca e azzurra. Il fanfulla di Lodi c'ha la maglia bianco e nera. Ma ho perso il filo per la seconda volta. Vedi, lei te lo ride subito. Se te sei in mezzo al mare, perso nella solitudine e paura di naufragare, se sei vicino a qualcuna della Vergine e ti serve l'ago, il filo, il pettine o una chiave inglese del 36, lei nella borsetta te lo tira fuori e ce l'ha. Quindi se perdi il filo, vai da... Come si dice filo in tedesco?
Faden.
Faden. Die Faden. Die das Faden.
Der
Faden.
Der
Faden. Der. Bravo Vito, bravo Dito. Allora, bilancia.
Bilancia, equilibrio.
Equilibrio, voi siete sempre sull'asse di equilibrio, ma la gente non vede l'ora che caschiate, specialmente se cadete in braccio al vostro amore. Scorpione.
Guerriero.
Guerrieri, voi siete guerrieri, adesso Giove è entrato nel vostro segno, siete ancora più forte, e quando vi si vede così, con quell'occhio di vetro, quella cicatrice sulla guancia e quei canini che vi spuntano giù per il mento, siete ancora più amorevoli, tutti da baciare. Sagittario.
Luce.
Voi siete la luce, è inutile che il mondo vi butti addosso il buio, le sue connessioni tormentate. Voi siete la luce e chiarificate tutto. Anche questa settimana vengono a voi anche i bambini, perché voi date luce, irradiate in un modo radioso. Capricorno.
Impegno.
Oh, siete sempre immersi nell'impegno, avete quella mascella quadrata e quell'andamento rigoroso, ma basta poco, basta svitarvi un attimo quei tre bulloni che diventate gli esseri più squagliati e dolci della terra. Acquario.
Conoscenza.
Voi della conoscenza non vi frega un tubo di niente, perché? Perché non vi perdete nella ding, nella cosa, ma vi interessa la sach, la sache, la cosa, la cosa, la sache, la sache, la cosa, non le cose, quindi è la conoscenza che vi interessa. E anche in questa settimana voi sarete esseri liberi, eterei e di una sottile capacità di conoscenza. Pesci.
Idealizzazione.
Lui vi dice: ma ti sei accorta di me, tesoro? E lei vi dice: no, non ti amo più, perché finché sei presente io non ti amo, ti amerò quando sei assente, perché io adoro l'amore con un tocco di idealizzazione. Quindi è proprio così.
E cade la pioggia e cambia ogni cosa, se la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni, se ne andrà, quando l'inverno io no se ne andrà. Poi andremo via come fanno gli uccelli, e dove vanno nessuno lo sa. E cambia ogni cosa, la morte e la vita non cambiano mai. L'estate è passata, l'inverno alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali.
Hey, siamo qui tra Fiorenzuola, Darda e Castellarquato, stiamo andando verso Lugagnano e notte il nostro disco volante ci porta. Dove abiti, Vito? Che zona?
Vicino a San Siro.
Allora, giriamo indietro a Lugagnano, torniamo in su, piazzale, guarda in un attimo, già siamo sopra piazzale Corvetto, giriamo verso sinistra, andiamo verso San Siro, via Capecelatro, guarda la via Capecelatro, dal disco volante si legge anche la targhetta via Capecelatro, tu abiti lì in fondo sulla sinistra sicuramente, e quindi bellissimo, quindi ci siamo fatti compagnia con l'astrologia. Oh, è vero che il Bezza faceva 3 lezioni consecutive sugli orologi ad acqua del 1400?
Oh, questa è una leggenda metropolitana.
Oh, perché il grande Vito Benpensante è stato allievo del professor Giuseppe Bezza, che ha insegnato anche alla Sorbona, l'autore del libro Arcana Mundi in 2 volumi, è un malloppone di circa 700-800 pagine, pubblicato dalla, anche negli Oscar Mondadori, mi pare che sia uscito proprio negli Oscar anche Arcana Mundi, gli Oscar di una volta che erano nel cofanetto, eccetera. E quindi tu, come allievo del Bezza, perché Tolomeo, l'astrologia tolemaica era un'astrologia comunque deterministica, eh?
Beh, l'astrologia classica non aveva l'approccio psicologico che c'è l'astrologia contemporanea, quindi ci si fermava a Saturno, solo i pianeti visibili, era un'astrologia, e anche poi un corso anche di storia dell'astrologia, quindi astrologia agricola, meteorologica,
anche meteorologica.
Sì, sì.
E ci vorrebbe adesso però un'analisi astrologica, perché qui c'è una siccità, non piove, adesso pare che stia iniziando a piovere verso Morfasso, ma sono 2 gocce, anche le gocce di Morfasso, come dice la poesiola stessa, non le sente neanche un sasso, ecco, e quindi questo tempo del sasso ci ha veramente stufato, perché siamo nella siccità e quindi brucia tutta la città ed anche la nostra civiltà, questo va detto, la nostra civiltà è poi sotto questo buco dell'ozono che ci ha bucato anche il cervello, e quindi Trump, di che segno è Trump, lo sai te?
No.
È dei gemelli mi sembra, è nato o in giugno o in marzo, no, è nei gemelli, è nato in giugno insomma, quindi cioè l'età di un gemelli è sui 14-15 anni, no?
È un adolescente.
Sì, è un eterno adolescente, e quindi, invece, dimmi caro Vito, la musica ti piace?
Sì.
In particolare, quale musica ti piace? Perché i Cream ti piacciono? Tu sei un po' più giovane dei Cream, perché è un ragazzo, Vito Benpensante è un ragazzo, non è come noi che viaggiamo sui 318-320 anni. Quindi i Cream erano un gruppo che viveva proprio nel 64-65 e avevano un batterista che c'aveva, batterista dei Cream, era un'energia, e c'è proprio, è stato anche un bravissimo jazzista di jazz, addirittura ha fatto anche dei dischi.
Doveva ancora nascere, diciamo.
Sì, c'era il grandissimo, straordinario, adesso ci ho avuto un vuoto d'aria, il batterista dei Cream era il grande Ginger Baker, e quindi era un grandissimo batterista. Poi naturalmente c'era il grande Eric Clapton alla chitarra, e quindi già questi due erano da soli, bastavano a fare la storia. Quindi io mi ricordo che venivano negli anni 60, quando uscivano i dischi dei Cream, venivano anche gli extraterrestri, perché proprio piacevano sulla terra, ma non solo sulla terra, in particolare il loro primo disco. Io adesso vorrei mettere su qualcosa proprio sul primo disco dei Cream, che è stato un capolavoro assoluto, Ginger Baker, ecco il bassista, non mi veniva il nome del bassista, era Jack Bruce, grandissimo Jack Bruce. E quindi io schiafferei su questo strana brodaglia, questo miscuglio alchemico che era Strange Brew. Senti, Strange Brew è un po' come un tema natale, cioè ogni tema natale è una strana brodaglia, un miscuglio, qualcosa direi di alchimistico, di strano, di misterioso.
She's a witch. inside of you.
Erano i formidabili, indimenticabili, mitici e leggendari Cream, che ancora suonano, suonano. C'è stato un concerto nella Baia delle Iridi, che è su una baietta stupenda. Ci sei stato, Vitto, mai?
Sì, qualche volta.
Allora, tu vai verso il mare della tranquillità, c'è cioè a nord del mare delle tempeste si apre una piccola baia meravigliosa, io ci vado in vacanza spesso, che è la Baia delle Iridi, la potete vedere, bellissima, cioè tu stai proprio sdraiato lì insieme a tutti gli extraterrestri, e ogni tanto nella Baia delle Iridi fanno i concerti. Ha suonato Jimi Hendrix l'altro giorno, ha suonato la cosa lì, la Janis Joplin, proprio una settimana fa, poi un mese fa ha suonato il grande John Coltrane, ha suonato col quartetto, c'era John Coltrane, sì.
Lou Reed
ha suonato, Lou Reed ha tirato un quarto d'ora, l'ha tirata 20 minuti, un quarto d'ora, e quindi nella Baia del Rio, quando sono in crime, è formidabile. Caro Vito, ma l'amore per l'astrologia, questa disciplina direi che esce dal seminato, che esce da questo pensiero scientifico della ciencia, come dicono in Spagna, ti piace la ciencia? E come si dice in tedesco Ari scienza?
Wissenschaft.
Questo Wissenschaft è molto complicata, la scienza in Germania, eh?
Wissenschaft,
ma in Spagna ciencia è molto più semplice, senti che bello ciencia.
Perché è più simile all'italiano, insomma.
Beh, l'italiano è più tronfio, scienza è più tronfio, no? E quindi, Vito, questa scienza, che non è considerata scienza, ma ciarlataneria pura, pur sapendo che non è così, ma come è nato l'amore per questa ciencia?
Allora, intanto io sono sagittario, ascendente sagittario, quindi sono un sagittario abbastanza puro, e quindi, diciamo, quando leggevo i profilo caratteriali del sagittario mi ci ritrovavo parecchio.
Come Conrad è un sagittario, il viaggio, l'avventura, lo scalare sempre una vetta, conquisti una vetta, ce n'è un'altra, sempre la conquista, l'avventura, il movimento, il viaggio. Conrad, sagittario, certo.
E quindi, insomma, un po' da scettico ho voluto cercare di capire che cosa ci fosse di vero nell'astrologia, e quindi mi è nato proprio il desiderio di studiarla seriamente.
Un altro sagittario era Rilke, però c'aveva l'ascendente vergine, quindi il linguaggio era complicato. Lui era un grande esploratore del mistero, dell'ignoto e dell'anima, ma quell'ascendente vergine lo rendeva un po' Rilke, lo rallentava parecchio nell'erzigogolo.
Ma in verità poi alla fine andai in vacanza da ragazzo in Grecia, dormii sotto le stelle, guardavo tutte queste luci sulla volta terrestre.
Guardate come innocente pure il sagittario, lui guardò le stelle e
guardando le stelle non riuscivo a capire queste luci, quali fossero stelle fisse e quali fossero pianeti. Ah. E mi dicevo, ma com'è possibile che migliaia di anni prima di me c'erano Sumeri, Caldei, gente che già era in grado di calcolare il tempo di rivoluzione dei pianeti. Quindi mi è nata questo, ho detto no, devo approfondire questa cosa, almeno devo saper leggere il cielo. Quindi sono tornato poi a Milano e ho iniziato a studiare. Poi la risposta era molto semplice: le prime luci che si accendono all'alba sono i pianeti, le ultime luci che si spengono al tramonto sono i pianeti.
Venere e Giove in particolare, che ci illuminano, ci squarciano e qualcuno li scambia per dischi volanti. A volte sono anche dischi volanti. Tu dici, quello è Giove, e invece è un disco volante. E ti si ingrandisce, ti viene incontro, ti arriva fino a Piazza Cordusio, dove stavi camminando, e poi sparisce. Quello non è Giove, Giove non si avvicina. E Venere che è il pianeta più luminoso. Quindi un inizio un po', come dire, quasi poetico.
Sì, ma il Sagittario ha questa venatura anche un po' originale, diciamo, nell'approccio alle cose.
In effetti le stelle fisse è il cielo che ruota, diceva il De Santillana. C'è un bellissimo libro che si intitola Il mulino di Amleto, che vede proprio il cielo come una grande pala di mulino che gira, pam, pam, sempre uguale, le stelle fisse che dettano quindi il giorno, la notte, la stagione, dettano l'inverno, la primavera, l'estate, eccetera, pam, pam. Ma all'interno di questo disegno sempre uguale ci sono dei planetas, che in greco vuol dire vagabondi, vuol dire beatniks, planeta in greco, cioè vagabondi, zuzzerelloni che girano per i cacchi loro. Mercurio segue il suo giro, Venere segue il suo giro, Giove segue il suo giro, e quindi gli antichi sacerdoti si misero come te a studiare. Te quanto sei stato quella notte lì a guardare il cielo?
Ma io sono stato praticamente, ero in Grecia in bicicletta, penso un po'.
Cioè, mentre andai in bicicletta,
no,
guardavi il cielo?
Cioè, da fare Patrasso a Atene ci abbiamo messo 9 giorni. Ah. Quindi per 9 notti abbiamo dormito sotto le stelle. Eravamo così stanchi che non montavamo neanche la tenda. Dove arrivavamo ci collegavamo.
Bellissimo questo. E te pensi invece che gli antichi, cioè appunto i caldei, i sumeri, i babilonesi, nella terra di Sumer c'era un ristorantino che te lo raccomando, proprio lì a Uruk si mangiava da Dio, facevano il brodo di rana. Io ero vegetariano, mi rifiutavo di mangiarlo, però a me mi facevano il brodo di cavolfiore di Uruk, che era una specialità di Uruk, nella terra di Sumer vicino a Ur. E lì c'erano questi sacerdoti che guardavano tutto il giorno il cielo, per un anno, per 2 anni, per 10 anni, per 20 anni, per 100 anni, per 1000 anni, finché hanno studiato, hanno capito, hanno tratto delle leggi. Che poi il grande Tolomeo, che assomigliava a... Lo sai che assomigliava a Tolomeo? Se voi andate nel giardino, nello studiolo del duca Federico di Montefeltro, che è uno studiolo piccolo piccolo meraviglioso, fatto sulla linea di Wilhelm Reich, cioè è un orgone box, legno, è tutta di legno lo studiolo. Se state nello studiolo del duca Federico Montefeltro, nel palazzo dell'Aurana, vi caricate di energia. È proprio come un orgone box, cioè uscite che, cioè siete proprio carichi. Ebbene, tutto intorno allo studiolo ci sono tutte le immagini dei grandi filosofi della storia. E poi quando io sono entrato ho detto, no, va, c'è Frank Zappa. C'era uno con i capelli lunghi lunghi, la barbettina e i baffettini, il sosia di Frank Zappa. E sotto c'era scritto Ptolomeus. Era Frank Zappa. Tolomeus è rinato sotto forma di Frank Zappa. La prossima volta mettiamo senz'altro un Frank Zappa, perché io vorrei mettervi stasera, non so, un Camarillo Brillo, ma non posso perché purtroppo il nostro tempo è finito. E quando finisce il tuo tempo, caro Vito, che facciamo? Facciamo 10, 9, 8, grazie di essere stato ospite sul disco volante di Minima Astrologica. I marxisti, i leninisti, direi rigorosissimi, ferrei nella loro quadratura, direi inossidabile, razional scientifica, mi scusino, mi perdonano. Invece i mitici, poetici, leggendari Corazon alla Fourier nel Falansterio, li saluto caldamente, ma salute tutti, sia i razionali che gli emotivi e gli inaffidabili come siamo noi. Grazie a Vito Pensante, grazie ad Ari che se n'è già volata via. Danke, direbbe lei.
Auf Wiedersehen.
Oh, Fida, lei compare, quando è sparita compare, dice ormai è sparita e lei compare. E quindi buona notte, buona serata, adesso andate di corsa a vedere a casa Bruno Vespa. Ciao a tutti.
A tutti.